Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, grazie per essere anche oggi all'ascolto in questo primo giorno della settimana. Il capitolo 6 dell'Apocalisse, libro che stiamo studiando ormai da tempo e che, capitolo 6, dicevo che ora andremo a considerare, potremmo definirlo come il grande spartiacque o la principale linea di divisione di tutto il libro. La terza principale e ultima divisione dell'Apocalisse, vi ricordate, era iniziata con il capitolo 4, nel quale ci eravamo trasferiti in cielo insieme a Giovanni e avevamo cominciato a vedere delle cose celesti. Nel libro dell'Apocalisse notiamo uno sviluppo ordinato e pertanto dobbiamo attenerci alla regola dell'Apostolo Pietro a riguardo della profezia, quando dice in 2 Pietro 1, al versetto 20: «Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale». Queste parole ci insegnano che non possiamo interpretare nessuna profezia a nostro piacere, ma ognuna deve essere considerata come parte di un sistema, di un progetto, e deve adattarsi a tutte le altre. Considerando ora il capitolo 6, non dobbiamo dimenticare, come purtroppo molti fanno, la divisione sistematica del libro che Giovanni ci ha fornito. Quindi ricapitoliamo ciò che abbiamo detto fino ad ora. Nel primo capitolo, al versetto 19, fu detto a Giovanni: «Scrivi dunque le cose che hai viste». E cioè la gloriosa visione del Cristo glorificato come gran sommo sacerdote in mezzo ai candelabri, la cui luce fiammeggiava sulla terra. Poi abbiamo considerato le cose che sono, cioè le sette chiese che rappresentano l'esperienza complessiva della Chiesa dal giorno della Pentecoste alla venuta del Signore, dall'alto solaio al cielo. Quindi la storia completa della Chiesa sulla terra si conclude al capitolo 3. A partire quindi dal capitolo 4, Giovanni inizia a mostrarci le cose che devono avvenire in seguito. Nei capitoli 4 e 5 siamo stati in cielo con Giovanni, e la prima cosa che abbiamo visto è stato un trono su cui era seduto il Signore Gesù, come il leone della tribù di Giuda, seduto alla destra di Dio, in attesa che i suoi nemici diventino lo sgabello dei suoi piedi. Nel limite del possibile, abbiamo contemplato qualcosa della gloria, della maestà, della grandezza, della perfezione che caratterizza il nostro Signore. Infatti, nei capitoli 4 e 5 ci è stato presentato come uno scorcio del cielo. Ma Gesù Cristo è anche l'agnello, e questo mette in risalto la sua prima venuta. È l'agnello perché è anche il Redentore, l'unico in grado di prendere il libro con i sette sigilli, l'atto di proprietà di questa terra. Vi ricordo che tutto questo è certamente importante per avere una comprensione corretta e esauriente del nostro Signore e Salvatore. Infatti, dobbiamo non solo vedere l'umiliazione di Gesù, ma pure il suo innalzamento, per non essere scoraggiati. I capitoli considerati ci hanno offerto anche un'anticipazione di cosa sarà la casa dalle molte stanze abitata da tutti coloro che avranno posto la loro fede in Gesù e della quale Gesù diceva in Giovanni 14 al versetto 2: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Abbiamo anche detto che una rivelazione così straordinaria ci aiuta a capire che l'essere per sempre col Signore è veramente la cosa di gran lunga migliore che si possa avere. Naturalmente questa visione non ci è stata concessa per evadere o dimenticare i propri problemi quotidiani, ma per stimolarci al servizio, alla testimonianza, in modo che altri partecipino a queste promesse. Infatti, sebbene l'Apocalisse ci dà la possibilità di gettare uno sguardo nell'aldilà, in quello che sarà il nostro futuro eterno, pure non abbonda in descrizioni dettagliate, perché avremo l'eternità per scoprire le glorie del cielo. L'Apocalisse, come rivelazione di Gesù Cristo, oltre a contenere un messaggio di avvertimento e incoraggiamento, ci fa assistere al conflitto fra Dio e Satana, evidenziando la giustizia di Dio e i principi su cui si fonda il suo regno. Oltre a tutto ciò, questo libro ci informa sulle caratteristiche del giorno del Signore che ci descrive il profeta Daniele. Dopo l'adorazione nel cielo, per esaltare colui che è giusto, questa giustizia si esprime sulla terra attraverso i giudizi di Dio. Ora che il libro è nelle mani dell'agnello e che ogni giudizio è rimesso nelle mani del figlio di Dio, dopo aver rapito la sua chiesa, coloro che saranno rimasti sulla terra cominceranno a raccogliere i frutti di ciò che hanno seminato. In quel tempo, il giorno della grazia e della pazienza di Dio sarà terminato e quindi accadrà quello che è scritto nella Bibbia e che dice: «Quando i giusti sono numerosi, il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio, il popolo geme. L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. E quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole, schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Quindi, dopo il rapimento della Chiesa, apparirà su questa terra l'Empio, ovvero l'Anticristo, e la situazione sarà così degradata che corromperà in modo notevole coloro che non hanno voluto credere all'Evangelo della Grazia. Sapete che il Signore Gesù è l'unico che abbia il diritto di giudicare questa terra? Non soltanto per quello che Egli è, cioè Dio manifestato in carne, ma anche per ciò che ha fatto. Egli ha creato il mondo e pertanto questo gli dà dei diritti assoluti. Quindi, nel capitolo 4, viene adorato come creatore e nel capitolo 5 viene adorato come redentore. In quanto creatore e redentore, Egli è l'unico degno di giudicare e anche di regnare su questa terra. Questo è il quadro rappresentato alla fine del capitolo 5. Ora ci addentreremo a considerare il capitolo 6, nel quale ci viene presentato un evento particolare, e cioè quello dell'apertura del libro con i sette sigilli. Infatti, in questo capitolo 6 lo scenario si sposta sulla terra e di conseguenza ci si chiede che cosa succederà nel mondo dopo la scomparsa della Chiesa. La risposta è: inizia l'evento chiamato della Grande Tribolazione. Tale argomento viene trattato nei capitoli che vanno dal 6 al 18 e l'apertura del libro con i sette sigilli viene trattato dal capitolo 6 fino al versetto 1 del capitolo 8. L'apertura di questi sette sigilli rappresenta l'inizio del periodo della Grande Tribolazione e in essa si verificheranno eventi importanti. Il Signore Gesù apre i sigilli e subito irrompono i quattro cavalli. Inoltre vedremo i martiri della fede di questo periodo e la venuta del giorno dell'ira. Seguendo un ordine preciso, i sette sigilli fanno da prologo al suono delle sette trombe. Apocalisse capitolo 8, dal versetto 2 fino al capitolo 11, versetto 19. Il suono delle sette trombe introduce inoltre sette personaggi sorprendenti che considereremo dal capitolo 12 al seguente, al 13. Poi vedremo la bestia che sale dal mare, che darà l'avvio alle sette coppe dell'ira di Dio, nei capitoli 15 e 16. L'ultima coppa di quest'ira ci porterà al giudizio di Babilonia, il quale concluderà il periodo della grande tribolazione, come vedremo ai capitoli 17 e 18. Poi Cristo apparirà sulla terra. È interessante notare come i giudizi su Babilonia siano stati i primi e saranno anche gli ultimi. Infatti, il primo fu alla Torre di Babele, che rappresenta la prima grossa ribellione organizzata, Genesi 11, versetti dall'1 al 9, mentre l'ultima, che rappresenta la ribellione contro Dio, sia religiosa che politica, porrà fine ai brevi giorni dell'uomo sulla terra. La cosa importante da ricordare, amici, è che colui che è degno di aprire questo libro lo è perché egli ora dirige ogni cosa. Come è stato detto all'inizio, si tratta della rivelazione di Gesù Cristo. Ora egli non sta più camminando in mezzo ai candelabri perché sono stati tolti dalla terra. Ora egli non è più il sommo sacerdote che intercede, ma, mentre apre i sigilli del libro, è l'esecutore della volontà di Dio sulla terra. Egli è il giudice. La grande tribolazione è scatenata dal cielo e Gesù Cristo dirige l'intera operazione. Ecco perché nel Salmo 2, al versetto 9, è scritto: «Tu le spezzerai con una verga di ferro». Molti potrebbero obiettare che tutto questo non è piacevole, ma esiste forse una soluzione migliore per annientare la ribellione di questo mondo? Se qualcuno ha dei suggerimenti, forse potrebbe parlarne con Gesù. Supponiamo che Gesù venga come fece circa 2000 anni fa, sulla terra. Pensate forse che gli uomini di questo mondo sarebbero disposti a cedergli il comando? Io sono convinto che nessuna delle autorità politiche mondiali sarebbe interessata a mettere Gesù al posto di comando. Ma comunque, sappi che egli è l'unico che ne sia degno. Permettimi questa domanda. Quando Gesù eserciterà questo giudizio sulla terra, tu sarai presente? E quindi ne subirai le conseguenze? Oppure sarai stato rapito con la Chiesa nel cielo? Sappi che ora che puoi decidere dove desideri trovarti. Ecco perché ritengo che Dio consenta per mezzo della radio di far arrivare la sua parola a te, per farti udire, per farti accettare il messaggio del Vangelo, permettendoti così di essere preservato da questi terribili giorni. Ecco come alcuni fatti rafforzano l'intensità, la ferocia della grande tribolazione. Lo Spirito Santo non terrà più sotto il suo controllo il male, anche se non lascerà completamente il mondo a se stesso. Esso sarà presente sulla terra come lo fu prima della Pentecoste, cioè riempirà coloro che riterrà opportuno usare per fare la sua volontà. In altre parole, l'uomo, insieme a Satana, sarà il protagonista in questo periodo. Ecco perché io non vorrei esserci. La vera Chiesa, come sale e luce dalla terra, non ci sarà più. In quel tempo Israele sarà il testimone di Dio. Satana saprà di avere poco tempo e quindi cercherà di adoperarsi per trarre il più possibile vantaggio da questo periodo in cui Dio gli lascia completa libertà. Gli uomini malvagi saranno liberi di portare a compimento i loro piani peggiori. In altre parole, l'Anticristo avrà per un breve tempo il controllo di questo mondo. Ci sarà un chiaro giudizio divino e lo vediamo al versetto 17 che dice: «È venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere?» Non ritengo che la grande tribolazione irromperà improvvisamente come un tornado, perché l'apertura dei sigilli è graduale, razionale, cronologica. Essi vengono aperti uno alla volta, e questo libro ha una sua logica. Esaminando il testo di questo capitolo, posso affermare molto accuratamente che dal capitolo 4 in poi si parla del futuro. Quindi, se questo è futuro e se noi oggi ci troviamo nel periodo delle cose che sono, cioè il periodo della Chiesa, non possiamo tirare in ballo nessun sigillo, tromba, coppa o personaggio dei nostri giorni. Io credo che, però, stiamo assistendo alla preparazione di questo palcoscenico, ma che nessuna di queste cose stia avvenendo oggi. La verità che vorrei fissare è che dal capitolo 6 in poi si parla di futuro e nessuno di questi avvenimenti ha ancora avuto luogo. La differenza fra i due grandi metodi di interpretazione della profezia, cioè quella futuristica e quella storica, appare più evidente a questo punto del libro. La teoria storica afferma che tutto quanto è storia può essere ricollegato ad eventi storici. È interessante notare che molti di coloro che seguono questa teoria spostano sempre più avanti gli eventi senza riuscire a collocarli nel contesto storico. Quelli che non credono a realizzarsi di queste cose hanno la tendenza di adattare ogni cosa nella storia da questo momento in poi e come conseguenza ci sono circa 50 diversi sistemi di interpretazione derivati dalla teoria storica. A volte questo tipo di interpretazione rasenta il ridicolo. Ad esempio, quando si dice che Satana viene messo nella fossa senza fondo, si afferma che questo è già avvenuto. E davanti all'obiezione della forte attività satanica odierna si risponde che il diavolo è incatenato, ma con una catena molto lunga. Certamente questa catena deve essere veramente lunga se il diavolo può agire liberamente per tutta la terra. Posso dire molto chiaramente che Giovanni stabilisce bene ciò di cui sta parlando, e cioè di avvenimenti futuri e tutto, fino al capitolo 20, tratta del futuro. Noi quindi seguiamo un ordine cronologico e logico, di conseguenza non possiamo affermare che questi fatti sono attuali e pertanto non si possono collocare in un periodo storico. I primi due versetti che ora leggeremo ci parlano del Signore che, prendendo il libro dai sette sigilli, aprendone il primo, appare un cavaliere sul cavallo bianco. Leggiamolo nel capitolo 6 di Apocalisse, versetti 1 e 2. Poi, quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udii una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono: «Vieni». Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore per vincere. Come constateremo, non si tratta di una visione marginale, perché essa è in relazione all'umanità rimasta sulla terra, ribelle ai richiami di Dio e verso la quale saranno esercitati i suoi giudizi. La visione di questo libro dai sette sigilli è cosa estremamente importante, solenne. Infatti oggi, essendo un tempo di grazia, Dio esprime la sua pazienza in modo straordinario perché non vuole che nessuno perisca, ma desidera vedere il più grande numero di persone salvate, come possiamo leggere dalla lettera che l'apostolo Paolo scrisse al suo discepolo Timoteo dicendogli proprio questo: il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Purtroppo invece accade che spesso gli uomini usino male il tempo loro offerto, come dice un altro scritto biblico, perché volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Queste persone si arrogano il diritto, la libertà di beffarsi di Dio, ridicolizzando le sue promesse. Essi, pensando di essere padroni delle loro situazioni e di saperle gestire a loro piacimento, corrono inesorabilmente verso un giudizio eterno di condanna. La visione di questo libro con i sette sigilli ci ricorda che le cose sono molto serie. Per comprendere correttamente questo testo è indispensabile individuare la personalità di colui che cavalca il cavallo bianco. Alcuni, facendo un accostamento con Apocalisse 19, hanno creduto di vedere anche qui Gesù Cristo. Ma l'esame attento del versetto 1 ci rivela che il Cristo è identificabile con l'agnello che apre i sigilli, mentre il cavaliere che cavalca il cavallo bianco è colui che si presenta in seguito all'invito di una delle quattro creature viventi. Perciò si può affermare che il cavaliere che cavalca il cavallo bianco è un personaggio che cerca di ingannare con l'apparenza e i suoi caratteri esteriori. Ciò significa che qui abbiamo l'anticristo nella sua espressione iniziale, adottata per ingannare gli uomini, e ciò ha sempre fatto parte della sua tattica. Naturalmente, l'inganno che verrà sugli uomini sarà per aver rifiutato la verità, come Gesù disse: «Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete». La conferma ulteriore di quanto affermo ci è data dalle diverse caratteristiche assunte da questo personaggio, che sono l'arco, infatti egli possiede un arco in mano, e l'arco è uno strumento di potere, per intimidire, per costringere a fare determinate cose, ma attenzione amici, non ci è detto che abbia frecce. Questo significa che l'anticristo riuscirà a imporsi senza violenza, con abilità diplomatica, con un linguaggio suadente, lusinghevole, che piace, come scrive l'apostolo Paolo a Timoteo. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Anche in quest'altro caso osserviamo una differenza fra il Signore e il nemico. Mentre il Signore combatte a viso aperto, usando la spada, il nemico usa l'arco, un'arma subdola, con cui può scoccare le frecce e nascondersi. Gli fu data una corona. Questo significa che questo personaggio, questo cavaliere, sarà riconosciuto ed acclamato dagli uomini, dimostrando in questo modo che egli è la bestia che sale dal mare, le cui caratteristiche vedremo più avanti, perché esso infatti esprime bene i sentimenti dell'umanità. Tutti lo adoreranno, dicendo: «Chi è simile alla bestia?» Questo sarà l'uomo riconosciuto come quello della provvidenza e anche ritenuto come il salvatore, pensate. Egli si proporrà come mediatore e, benché falso, sarà accettato, perché verrà a ristabilire l'ordine in mezzo alla confusione e all'anarchia. Tuttavia, sebbene gli sia data una corona, soltanto Gesù Cristo è il vero re e solo lui cingerà la corona reale su cui saranno incastonati molti diademi. Ma domani comunque, quando avremo l'opportunità, mi auguro di stare ancora insieme, vedremo un ulteriore aspetto di questo personaggio sorprendente. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e, come vi dicevo, ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.